Allora, un cordiale saluto. Ebbene sì, parliamo degli stipendi dei top manager. Secondo voi si possono giustificare gli altissimi stipendi dei top manager? Si è parlato anche e soprattutto di remunerazioni degli alti dirigenti durante l'assemblea generale di ieri a Basilea, degli azionisti dell'UBS. Non sono mancate le critiche agli stipendi dei top manager e in particolare del CEO Sergio Ermotti. 14,4 milioni di franchi per lui, guadagno per 9 mesi di mandato nel 2023. Ma alla fine, lo ricordiamo, gli azionisti di UBS hanno approvato a netta maggioranza il rapporto sulle remunerazioni. In un voto consultivo, l'83,5% degli azionisti presenti all'Assemblea Generale ha optato per il sì. L'esponente dell'associazione Actares, azionisti per un'economia sostenibile, ha accusato il consiglio di amministrazione, il CDA, di prendere in conto una perdita di reputazione, di immagine e di fiducia con l'altissima retribuzione di Ermotti. Il rappresentante di Ethos, invece, fondazione attenta agli investimenti socialmente responsabili, ha fatto riferimento anche all'adeguamento dei parametri per il raggiungimento degli obiettivi di bonus che potrebbero portare tale compenso addirittura ad aumentare e a lievitare oltre 20 milioni. A nome del CDA di UBS, il presidente Colm Kelleher ha invece difeso la remunerazione del CEO di Ermotti, riconoscendogli una straordinaria performance, precisando e sottolineando che Sergio Ermotti ha probabilmente il compito più difficile nel settore finanziario a livello mondiale. Allora, dopo le critiche, sono però state approvate, come detto, le remunerazioni. Questo discorso via libera, stipendi altissimi, ci spinge quindi oggi a trattare il tema delle paghe dorate milionarie e anche della libertà di scelta di ogni singola azienda di retribuire con l'importo che vuole e che ritiene adeguato ogni alto dirigente. Poi ovvio si parla anche di responsabilità individuale, di chi assume compiti, lavori e mansioni di grandissima importanza, visibilità e prestigio, di autolimitazione, di interrogativi etici, di eccessi salariali immorali e di buonsenso. Il buon senso pensando all'attuale congiuntura del mercato del lavoro e del settore finanziario ed economico. Allora, secondo voi si possono giustificare certi elevatissimi stipendi e bonus per i top manager e per gli alti dirigenti di banche, aziende e industrie? Beh, la domanda la faccio subito al collega, il giornalista economico Marzio Minoli, che è con me in studio. Marzio, buongiorno, benvenuto. Si possono giustificare secondo te questi stipendi?
Buongiorno, sì, si possono giustificare perché sono anche commisurati alla mole di lavoro che ha la persona, alla responsabilità, alla cifra d'affari dell'azienda. Insomma, ci sono diversi elementi economici e non che giustificano questi stipendi. Non sono più giustificati quando chi è pagato questi soldi poi le aziende le conduce male. Però siccome il tema, come spesso accade, Sergio Ermotti, non mi sembra questo il caso. Mi sembra che l'attuale direttore numero uno di UBS stia facendo un lavoro difficilissimo e lo stia facendo bene, come aveva già fatto bene in precedenza, quando era già stato alla direzione generale
esatto, della banca UBS. Però Marzio, allora abbiamo detto che Ermotti, lo sappiamo, dobbiamo premettere, ha lavorato benissimo, è un ottimo dirigente, capace, sicuramente all'altezza dei compiti più gravosi e più difficili. Però 14 milioni, 15, 28, 30, 50, cioè c'è una cifra giusta secondo te? Perché allora a questo punto si può pensare a qualsiasi cifra.
Ermotti guadagna un terzo di quello che guadagna uno nella sua posizione negli Stati Uniti. Il numero uno di JP Morgan, no, di Morgan Stanley ne guadagna 37 di milioni. Il numero uno di JP Morgan ne guadagna 36, il numero uno di Goldman Sachs ne guadagna 31. Quindi non è uno stipendio assolutamente fuori dai canoni, fuori dal mondo, per usare un termine un po' più terra a terra, quindi sì, ci stanno, non c'è un limite, bisogna mettersi d'accordo, o vogliamo il mercato libero, una società liberale, un mercato libero, oppure una società nella quale l'economia è governata anche dallo Stato, e allora mettiamo dei limiti, è una scelta anche di società.
Tetto salariale, se ne è parlato anche in passato, di mettere un tetto, un limite massimo. 0848 030808 per le vostre chiamate in diretta, le vostre telefonate in diretta. Fra poco prendiamo già i primi due ascoltatori che ci attendono in linea, oppure scriveteci, lo state già facendo via WhatsApp allo 076 321 11 13. Ho ancora una domanda per Marzio Minoli. All'interno però delle stesse banche ci sono comunque delle associazioni associazioni che, diciamo così, rivendicano un'economia sostenibile e che sono un po' scettiche su questi stipendi.
Sì, è chiaro che questi stipendi
anche
fanno discutere.
Anche nel mondo degli azionisti c'è chi dice ma ni.
Beh, certo, perché più soldi do al numero uno, meno soldi ci sono per gli azionisti.
Infatti.
Detta in poche parole, ma non è certo il 14 milioni o anche il 16 milioni del numero uno di Novartis o gli 11 milioni del numero uno di Alcon, industrie svizzere della farmaceutica, che vanno poi ad intaccare quanto l'azionista incasserà. Ci sono delle motivazioni etiche, giustificabili, eventualmente argomentate molto bene. Ripeto, però, è tutta una questione di che società vogliamo. Nel 2013 il popolo svizzero è andato a votare su un'iniziativa che chiedeva che lo stipendio massimo all'interno di un'azienda non superasse di 12 volte lo stipendio minimo, mi sembra. Ebbene, il 65% delle persone ha bocciato questa iniziativa, quindi il popolo ha detto chiaramente che tipo di società vogliamo.
Questo nell'ambito del privato, il pubblico invece dovrebbe fissare dei parametri, dei tetti massimi.
Il pubblico è diverso, sul pubblico si deve aprire tutto un altro discorso, fissare dei tetti nel pubblico, beh, qui c'è spazio di discussione, perché no?
Quindi l'ente pubblico è un'altra cosa rispetto all'ente privato, che in fin dei conti io poi chiedo anche quando, in quali professioni, pensando anche al mondo dello sport, dell'intrattenimento, dello spettacolo, si può parlare di stipendio meritato o giusto oppure di paga immeritata ed ingiusta, tra virgolette la paga giusta e la paga ingiusta. Pensiamo agli stipendi dei calciatori, dei grandi sportivi.
Ma quando parliamo di sport di calcio soprattutto, che sono, diciamo, le cifre più conosciute, l'argomento più lì, però sono altre considerazioni da fare. Qui si parla, brutto dirlo, ma del calciatore campione, che è un'azienda che crea un indotto attorno a sé anche estremamente elevato. Quanta gente vive grazie al fatto che banalmente vende la maglietta con scritto il nome di Mbappé, Ronaldo e chi più ne ha più ne metta. È un altro discorso, lì si crea un indotto che anche lì dal mio punto di vista giustifica determinati salari anche nel mondo dello sport, per quello che poi crea come ricaduta economica.
Come indotto, come ricaduta.
Esatto.
Allora, il pubblico sta scrivendo in modo numeroso, più o meno siamo al 50-50%, c'è chi dice che i soldi che sono stati dati e che si danno a Ermotti sono soldi meritatissimi, invece c'è chi dice che è immorale, che è una vergogna, che si pagano troppo. In generale, sono soltanto Ermotti i top manager. Ascoltiamo il pubblico. Aldo, buongiorno, benvenuto.
No, a questo proposito io mi faccio due domande. La prima, cosa se ne fa uno di un milione di franchi al mese? Quando si ha l'attico in città, la villa in campagna, un'altra villa in montagna, due o tre fuori serie, poi cosa ne fa i soldi? Una seconda domanda, come si giustificano quei salari da 100.000 a mezzo milione di franchi al mese per quei giovani che sono capaci di leggere, scrivere, contare fino al 10 e prendere a calci un pallone e non hanno nessuna responsabilità? Per molti lavora con dei miliardi, se fa un errore sono dei miliardi che vanno a farsi friggere, ma quando uno non segna un rigore fischiano un momento e poi dopo un quarto d'ora tutti hanno dimenticato il fatto.
Ma magari il presidente mica tanto, neanche gli azionisti della squadra non sono così contenti se sbaglio un rigore. Comunque grazie Aldo. Allora, cosa se ne fa di quei soldi il top manager di più di un milione al mese?
Mi viene a dire saranno fatti i suoi, cosa se ne fa di quei soldi? Cioè io se li avessi non mi porrei in problema minimamente. Non so cosa, cioè non riesco
proprio
a capire.
C'è chi dice dovrebbe darli in beneficenza, dovrebbe aiutare lo Stato che ha problemi, dovrebbe
lo sappiamo noi se
impiegarli
lo fa.
In modo
lo sappiamo
socialmente
se lo
utile.
Lo sappiamo noi se lo fa o no?
No, dovremmo avere Ermotti che ci chiama
esatto.
Corrente ci spiega
esatto.
Cosa fa di quei 14 milioni guadagnati.
No, poi attenzione, 14 milioni legati ai risultati dei prossimi 5 anni della banca,
Sì.
Cioè, non è che Ermotti guadagna 1.800.000 franchi l'anno di stipendio.
Sì, però con i bonus si rischia di andare a 20 milioni.
Sono legati ai risultati.
Però lui è bravo, quindi i risultati.
Si spera che sia bravo, anche perché se va male OBS abbiamo un problema, ben maggiore del suo stipendio.
Simone, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Allora, nel caso specifico di Ermotti, il signor Minoli ha detto che in base alla responsabilità e alla mole di lavoro è giusto che riceva questo compenso. Allora anche un operaio che costruisce un cavalcavia dovrebbe ricevere anche lui 14 milioni. perché tra mole di lavoro, che forse anche di più, e responsabilità, siamo lì. Inoltre trovo ridicolo, vergognoso, che Ermotti prenda 14 milioni per lasciare a casa migliaia di persone. Io penso che se invece di 14 ne ricevesse anche solo 7, gli altri 7 potrebbero essere usati per magari dare qualcosa in più ai poveri impiegati o lasciare a casa qualcuno di meno.
Va bene.
Questo è il mio pensiero.
Sì, grazie Simone.
Grazie, buona giornata.
Ha espresso il suo pensiero, interessante. Allora, Marzio Minoli, sul fatto che se Ermotti prendesse meno ci sarebbero meno licenziamenti, non credo.
Non è un'equazione esatta, no? Assolutamente no. Assolutamente no. Cosa vuol dire? Cioè, il fatto di lasciare a casa delle persone sono...
ristrutturazioni.
Stiamo parlando della fusione di due banche enormi. Ci sono dei doppioni, qualcuno deve essere lasciato a casa. Ma non solo in questo caso, ma succede sempre così. Non è bello, ma non è che se Ermotti guadagna 7 milioni salva dei posti di lavoro, invece che i 14 che porta a casa. Non è un'equazione valida, secondo me.
E sulle responsabilità di altri mestieri, il signore ha fatto l'esempio di chi costruisce un cavalcavia.
Assolutamente d'accordo.
E anche lui ha responsabilità importanti.
Ma allora... parliamo anche di un chirurgo che mi opera al cuore, se vogliamo dirlo, però chi costruisce un cavalcavia sicuramente ha delle responsabilità molto importanti, poi c'è magari il capocantiere sopra di lui, l'ingegnere sopra di lui che ha più responsabilità. Ermotti ha la responsabilità anche di 115.000 persone.
Sui primari, difatti, la notizia è dell'altro giorno, gli stipendi dei primari fanno salire i costi della salute, gli stipendi milionari dei primari mettono sotto pressione i costi degli ospedali e alimentano l'esplosione dei costi della salute, lo ha rilevato la Sonntags Zeitung. Maura, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, io ho un orecchio assolutamente aperto per la qualsiasi stipendio. È solo che le banche, e come anche altri molti altri privati, non dovrebbero mai pesare sullo Stato quando ci sono dei problemi, e dovrebbero sempre, questo non è per le banche, ma forse anche rasenti alle banche, pagare per i costi all'ambiente, i costi alle persone che producono. In fondo, dopo di Ermotti, devo dire che a me non aveva, questa è data già di qualche anno, non ho una grande opinione di Ermotti, perché confrontato con una professoressa si era espresso veramente in modo per me bassissimo sulla cultura e sull'insegnamento delle materie classiche.
Beh, ha espresso la sua idea in quel caso, Ermotti, mi ricordo, legittima idea, lecita.
Potente, bassissima, perché bisogna ricordarsi che dalle materie classiche sono venuti fuori fior di fisici, Enrico Fermi non ha fatto il classico,
Sì. Dunque, Maura, però torniamo al tema degli stipendi. Secondo lei c'è uno stipendio giusto per le singole
professioni?
Sarebbe
chiaro, ma non viviamo in stati giusti, viviamo in stati di cosiddetta competizione economica, quando si sa benissimo che di competizione ce n'è pochissima e ci sono pochissimi attori sul mercato. Ma viene sempre la cosa che viene detta, cioè, vuoi vivere nel comunismo e nel comunismo ti immagini com'era la vita? Io dico, c'è tanta gente che soffre per questi ricchissimi.
Va bene, grazie Maura, buona giornata, nostro... messaggio molto chiaro, andiamo avanti con Marzio Minoli. Allora, c'è tanta gente che soffre, quindi riassumo, non è giusto che ci siano paghe di questo tipo, non solo Ermotti, ma tanti altri.
Va bene, parliamo della gente che soffre in tutto il mondo, perfetto.
Ecco, ma si può fare
no,
un
ma allora
lo si può fare.
Scusa, Antonio, allora facciamo questo discorso. Dimezziamo il nostro tenore di vita di noi che viviamo in Ticino. E la metà del nostro tenore di vita, di quello che spendiamo in futilità, lo mandiamo a chi soffre.
Attenzione, tema caldissimo. La seconda parte di Controcorrente, ancora un cordiale saluto, bentornati, benvenuti. Allora, stiamo parlando degli stipendi altissimi, elevatissimi, qualcuno li ritiene immorali, vergognosi, altri giusti, meritati, dei top manager, certo. Poi ci agganciamo all'assemblea generale dell'UBS di ieri, allo stipendio di Sergio Ermotti, i 14,4 milioni di franchi per 9 mesi di mandato nel 2023, è stato questo il suo guadagno, e appunto vi chiedo, la domanda è molto chiara, se si possono secondo voi giustificare certi elevatissimi stipendi e bonus per i top manager in generale e per gli alti dirigenti di banche, aziende e industrie, e poi ancora quando e in quali professioni, pensando anche al mondo dello sport, dell'intrattenimento e dello spettacolo, si può parlare di stipendio meritato o giusto oppure di paga immeritata ed ingiusta, tenendo presente ovviamente che vi sono molti fattori in questo discorso, in questo argomento, fattori che riportano alla responsabilità personale di chi ha posti importanti, di grande visibilità e di elevato prestigio, posti che richiedono comunque anche grandi capacità imprenditoriali, e quindi poi si può disquisire, si può davvero argomentare in un modo o nell'altro, in un verso o nell'altro. Andrebbe secondo voi introdotto un tetto massimo oltre il quale non si può andare per limitare i salari? 0848 03 08 08, molto meglio le vostre telefonate in diretta, oppure scriveteci via WhatsApp allo 076 321 11 13. Con noi c'è sempre il collega giornalista economico Marzio Minoli. Allora Marzio, abbiamo appena sentito la Veronica Lippi, buona notizia, i salari sono aumentati in Svizzera, ma...
Sono aumentati quelli nominali, quindi quello che riceviamo in busta paga dell'1,7%, però di fronte a un'inflazione del 2,1%, alla fine guadagniamo lo 0,4% in meno rispetto all'aumento dei prezzi, quindi no, non sono aumentati.
Non sono aumentati, quindi pensando a chi ha uno stipendio che non è aumentato, quella persona o quelle persone poi vanno sullo stipendio di Ermotti e di tutti i top manager, puoi capire che però, ecco, ci sia anche chi dice, beh, insomma...
No, ma assolutamente comprensibile.
È tanto, tantissimo, troppo?
No, ma assolutamente la discussione è comprensibilissima. Anche, mi metto nei panni, ma io non guadagno 14 milioni di franchi, quindi posso anch'io capire determinati stati d'animo. Però, ripeto, secondo me sono giustificati
per quello che deve
quello
fare.
Che fa, che lui ha fare. E altri capitani d'industria.
Certo, altri capitani d'industria. Poi però la gente comune arranca per arrivare a fine mese. Poi, ecco, è sempre difficile paragonare. Sentiamo Davide. Davide, buongiorno.
Sì, buongiorno, ciao a tutti. Ma io credo che un salario del genere sia totalmente immorale e anormale. Poi voglio dire, d'accordo, la responsabilità, tutto, ma ogni mestiere ha la sua importanza e ha le sue responsabilità. E come ha detto qualcuno prima, forse ci sono mestieri paradossalmente che hanno anche più importanza di quello che fanno certi cavalieri dell'industria, adesso senza nulla togliere a Ermotti o chi per lui. Il problema sta, cioè, effettivamente qualcuno l'ha detto prima, è un operaio, io dico un ingegnere che costruisce un ponte, abbiamo visto quello che è successo a Genova, ha responsabilità molto maggiori di quelle che potrebbe avere Ermotti, secondo me, perché lì ci sono vite umane in ballo, quindi secondo me non c'è proporzione. Poi voglio dire, se lo stipendio fosse basato fra, non so, 1 milione, 2 milioni, secondo me è ancora troppo alto, ma potrebbe anche al limite una giustificazione, ma 1 milione al mese non ha assolutamente senso. E poi vorrei dire anche un'altra cosa, anche per rispetto a chi effettivamente muore di fame. Poi chiudo, ai miei tempi si diceva, non è che se lasci qualcosa del piatto in Africa mangiano di più o di meno in base a quello che tu hai mangiato. È vero, ma è una questione anche di rispetto, cioè certi salari proprio non ci stanno.
Grazie Davide, il rispetto rientra in questo discorso, Marzio Minoli?
Dal mio punto di vista poco. No, ma nel senso, poi si va a parlare di moralità, insomma, quando entriamo nel campo della moralità qui è molto soggettiva, quello che è morale per me è immorale per te,
etica e morale, certo,
è difficile, è un campo molto molto difficile.
Qualcuno porta il discorso, e era inevitabile che lo spostasse anche lì, sul campo e nel campo dell'invidia. Chi critica lo stipendio di Ermotti dei top manager è perché è invidioso e geloso. Invidia e la gelosia fanno parte dell'animo umano, e quindi chi critica è perché è geloso e perché è invidioso di quello stipendio?
Allora, l'invidia può essere anche un sentimento positivo, nel senso che se io sono invidioso di qualcuno e tento di raggiungere quello che ha raggiunto questa persona, è un sentimento positivo. In questo caso non so, un'invidia, ma può darsi che anche ci sia anche dell'invidia, insomma.
C'è sicuramente anche un po' di invidia magari da parte di qualcuno che è in difficoltà, che ha uno stipendio basso, ma è una legittima e comprensibile anche invidia o gelosia. Rossano, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Allora, prima cosa, se non sbaglio, dalle votazioni abbiamo scelto che la Svizzera resti un paese capitalista, giusto?
Sì.
Per cui Ermotti quella cifra lì tra l'altro il signor Mille, le banche non può confonderle con altri tipi di ditte, perché le banche muovono solo dei soldi nostri, speculano di qua, speculano di là e fanno soldi. Io per quei 14 milioni li darei ai premi Nobel che hanno fatto l'anno scorso. La direttrice del CERN non credo che arrivi a 1 milione all'anno, ed è direttrice del CERN.
Sì.
Cioè, per me le banche spostano solo soldi che non sono loro e fanno guadagni su questo. Il signor Armotti credo che ormai sia già un quasi miliardario probabilmente, e dovrà ancora licenziare parecchia gente, e sono d'accordo sul fatto che almeno la metà poteva, non so, anche darli in beneficenza. Io faccio un sacco di beneficenza, ma prendo 3.400 franchi al mese.
Lei però non possiamo metterci nei panni di Armotti, non sappiamo se Armotti dà in beneficenza milioni e milioni di franchi.
Sì, okay, che...
però non sappiamo quello che fa Armotti. Per quanto ne sappiamo noi, Armotti può dare milioni e milioni in beneficenza ogni mese, quindi è difficile entrare.
Pure, però non è morale rispetto allo stipendio più basso.
Lei dice che non è morale lo stipendio. Grazie Rossano, buona giornata. Giovanni, buongiorno, benvenuto. Siete in tanti, quindi mi raccomando. Comando concisi, rapidi e sintetici. Buongiorno
conciso. Anzitutto sono al 100% d'accordo con Marzio Minoli, che saluto. Qui si fa del minestrone senza rendersi conto di che cosa si sta parlando. Allora io, a parte che sono molto amico anche di Sergio Armotti, che stimo moltissimo.
Giovanni, venga al dunque, francamente non interessa tanto se è amico di Armotti o meno, ecco. Venga al dunque.
No, però ho un amico che è direttore a livello di Armotti che fa moltissima beneficenza, quindi questi discorsi io posso testimoniare, ma non ho sentito un intervento a parlare del sacrificio che fanno queste persone. Un mio amico che è direttore di altissimo grado è in macchina, in aereo, 23 ore su 24, la famiglia è sacrificata, di questo nessuno ne parla. Si parla solo dei milioni, questo devo dire che è veramente fuori
il sacrificio, quindi il tema è il sacrificio. Grazie Giovanni, buona giornata. Allora, prego. Il sacrificio, Marzio Minoli, lui dice Armotti si sacrifica, è un lavoro di enorme sacrificio, sicuramente è vero, però ci sono altri lavori che implicano un sacrificio sicuramente altrettanto elevato, altrettanto importante e oneroso.
Ma sicuramente Armotti non ha sabati, domeniche, ferie, giorno e notte, così come altre persone che guadagnano molto meno, ma su questo nessuno discute. Il problema è se la UBS vuole dare 14 milioni di franchi ad Armotti, bene, viviamo in questa società che il mercato
implica,
decide
la libertà di scelta.
Esattamente.
Qualcuno scrive, per me è scandaloso e assurdo, anzi sono in tanti a scriverlo, però poi ci sono anche tante persone che invece approvano lo stipendio di Armotti. Intanto però qualcuno dice aumenta il divario fra ricchi e poveri, tanta ricchezza in mano a pochissimi, questo discorso tiene?
Ma qui andiamo a livello mondiale.
Mondiale, allora. Qui andiamo nei grandi miliardari, nelle grandi persone che detengono capitali enormi.
Sì, ma chi sono? Ma li sappiamo i nomi, no? Chi sono i grandi proprietari delle aziende tecnologiche, Zuckerberg, Elon Musk? Chi compra i loro prodotti? Chi li finanzia?
Però è vero che lo stipendio di Elon Musk, i guadagni di Elon Musk, di Zuckerberg, di queste persone qui...
Ma siamo noi su Facebook o sono gli alieni?
È vero. Quindi... Francesca, buongiorno, benvenuta. Francesca, pronto?
Pronto.
Ah, Francesco, mi scusi, ho sbagliato. Francesco no, dica, scusi.
Niente, io mi chiedo come si può pagare un calciatore... E sono d'accordo, anche se amo il calcio, quei soldi lì o uno che gioca hockey, ma anche questi direttori di banca o che lasciano casa. Io prendiamo l'esempio di UBS, quando stava fallendo sono arrivati 60 miliardi, sì, glieli hanno tornati alla Confederazione. Ma quante persone hanno lasciato casa? Quanto costano quelle persone lì alla società? Era questo che volevo dire.
Sì, lei dice che c'è una ricaduta per la società dei licenziamenti che inevitabilmente...
Quanto costano
la collettività costano i licenziamenti. Grazie
perché,
mille.
Perché si salvano... È normale che si salvano ditte grosse, ma adesso tutte le ditte sono grosse. Se dovesse fallire una Novartis,
Sì, grazie mille.
Intervenni su.
Allora, grazie mille. Allora, Marzio Minoli, dobbiamo fare un po' di ordine, perché sennò rischiamo di uscire un po' dal seminato.
Allora, il tema dei salvataggi statali delle grandi aziende è fondamentale. Importantissimo. Allora, io seguo la linea di pensiero di chi dice, come me, viviamo in un mercato di economia libera, le aziende si devono arrangiare se vanno male, e su questo non si discute. Perché nel caso delle banche, diciamo, è intervenuto lo Stato? Perché le banche, contrariamente a chi ha detto, si limitano a spostare soldi per speculare, le banche sono quegli istituti ritenuti di importanza sistemica. Se fallisce UBS, come la Banca Cantonale di Zurigo, Raiffeisen o la Posta, che sono le quattro banche sistemiche svizzere,
aziende
ma no, la Posta, proprio finanziarie,
anche banca, certo,
salta un sistema economico. Chi mi fa i pagamenti, chi mi dà un'ipoteca, chi mi concede un prestito? Non è semplicemente salvare un'azienda, è salvare un sistema. Però, quando lo Stato interviene, è quello anche che
però l'ascoltatore
capire.
Diceva lo Stato interviene anche per pagare tutti i disoccupati che le banche creano licenziando, qui parlo al plurale, licenziando delle persone. Quindi sono posti di lavoro che saltano,
sì,
che non ci sono più, e quindi tutte queste persone che vanno in disoccupazione sono a carico della collettività. Le paghiamo noi, insomma, ecco.
Perfetto, allora adesso parliamo del
quindi
salario.
Quindi c'è anche un discorso di responsabilità di chi lascia a casa delle persone, che poi quelle persone però vengono pagate non da chi le lascia a casa, ma dallo Stato.
E beh, certo, nei 14 milioni di ermotti, come nei 16 di Narasimhanna, c'è dentro anche il licenziare a Basilea, cos'è, 400 persone da Novartis, e anche lì, dai, parliamo dei 16 milioni.
Ecco, però è giusto che le banche non contribuiscano.
Ma in che senso contribuiscono?
A pagare queste persone che perdono il posto.
Ma, scusa,
quindi...
ma le banche pagano le tasse, mi risulta.
Sì,
le banche,
certo,
in Ticino pagavano 120 milioni di franchi all'anno
pagavano,
di tasse.
Pagavano adesso un po' meno.
Quindi contribuiscono a pagare anche...
Indirettamente sono soldi che entrano nelle casse dello Stato, nelle casse statali.
Esattamente.
In diversi propongono anche il tema, assolutamente pertinente, spesso vediamo paghe milionarie, paghe dorate, salari assurdi a persone che hanno fallito però, che in posti dirigenziali, sì, pensiamo agli stessi dirigenti di CS, vanno via bene.
E questo non è giusto.
Sono andati
questo...
via bene, tranquilli, senza troppe perdite.
Questo non è giusto. No, questo è veramente come si può dire, una devianza del sistema che deve essere, bisogna entrare in discussione.
Chi fallisce, chi fa fallire un'azienda, una banca, non ha, secondo me, il diritto di prendere nulla, insomma.
Bisognerebbe, guarda, vado oltre.
Anzi,
dovrebbe il
pagare,
malus,
il malus. Bonus,
qui
il malus.
Si può entrare in discussione sicuramente.
E sui grandi dirigenti CEO delle casse malati, degli assicuratori malattia? L'assicurazione malattia è obbligatoria, è giusto.
Ma anche
uno
qui,
pone anche questo tema. È giusto pagarli molto, moltissimo.
Il popolo vuole il sistema delle casse malati private, le casse malati private pagano quanto vogliono i loro direttori. È il popolo che ha deciso che vuole questo
sistema.
Sì,
però l'assicurazione obbligatoria è obbligatoria per tutti, è la legge che lo decide.
Ripeto, il popolo è stato chiamato a dire vi va bene, ha detto sempre sì.
Vabbè, andiamo avanti. 0848 030808. Chiedo un po' di pazienza agli ascoltatori. Bruno, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi. Volevo dire, è vero che Ermotti magari prenderà un sacco di soldi e questo mi va quasi anche bene, però dico, certe paghe che prendono i calciatori e gli scattori sono fuori di testa.
Allora, sì, però dobbiamo essere coerenti tutti e non andare più a vedere le partite di calcio né sul posto, né in loco, né in televisione. Io sono un tifoso della Juventus, quando penso allo stipendio dell'allenatore Massimiliano Allegri, mi dico,
esatto,
beh, insomma, però la guardo sempre la partita della Juventus, o vado a Torino o la guardo in televisione, quindi anch'io poco coerente. Allora dobbiamo essere tutti molto in chiaro su questo.
Vado a vedere anche il Maggio, che sicuramente i giocatori del Maggio non prendono certi stipendi, ecco. Quindi dicevo, bisognerebbe avere molta più coerenza fra le paghe di un certo Ermotti, che c'ha un sacco di lavoro, non vorrei essere al suo posto, e le paghe di certi giocatori o di scattori, che è vero che prendono qualche colpo in più, ma...
Va bene, grazie mille Bruno. Allora, i discatori,
buon pomeriggio,
grazie mille, i calciatori, gli sportivi in generale, ma anche poi molti cantanti, molti personaggi del mondo dell'intrattenimento, dello spettacolo, non limitiamoci allo sport. Federer, quanto ha guadagnato Federer?
Si avvicina al miliardo,
cioè nessuno dice niente, ma tutto bene perché Federer, allora siamo coerenti, eh?
Allora,
perché dopo anche lì, a seconda un po' delle simpatie o delle antipatie, Federer va bene, quell'altro va meno bene. Ragazzi,
andiamo a chiedere a chi gestisce un tennis club se non è contento dell'aumento degli iscritti grazie a Federer.
E dopo portano magari, magari non sempre, però magari portano anche. Poi è vero che Federer ha dato i soldi in beneficenza, ha fatto anche fondazioni, associazioni, eccetera, eccetera. Però dopo dipende sempre da chi è il campione. Se è un campione che amiamo, no, quello è giusto, va benissimo. Se è un calciatore che non ci piace tanto, ah no, che scandalo, Messi, Ronaldo o quei calciatori che vanno in Arabia Saudita a giocare. Doris, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, non volevo riattaccare perché mi avete anticipato su quello che volevo dire, ma... lo faccio tuttora. Allora, per quanto riguarda il CEO Ermotti, ritengo che stia lavorando tuttora per cercare di far funzionare il sistema economico svizzero e mondiale. Invece quello che volevo chiedere al signor Minoli, cosa ne pensava di quelli che hanno creato danni al sistema economico e hanno preso comunque dei bonus. Questo trovo che effettivamente va in contraddizione e non è corretto, solo che l'avete anticipato voi, ma mi avete preso in contropiede. Comunque era questa la mia riflessione, cioè ritenevo non giusto il fatto che ci siano persone che facendo danni poi vanno avanti ad avere delle retribuzioni. Ecco, questo non lo ritengo corretto, sì, nemmeno
grazie.
Io.
Grazie, difatti qualcuno porta anche il tema degli ex dirigenti di CS, scandaloso, sì. Sono i 70 milioni di buona uscita e di bonus dati a Brady Dagan, ti ricordi? Ex CEO di CS alcuni anni fa, ci scrive Giorgio. Marzio, grazie Doris, buona giornata, ci ascolti per radio.
Sì, l'ho detto prima, sono assolutamente d'accordo, perché spesso ci si dimentica una cosa: se si vuole vivere in una società libera come siamo noi, e ben venga questa società, bisogna però rivitalizzare, permettimi il tema, il termine, anche il concetto di responsabilità. Io sono libero di fare le cose, se sbaglio però devo pagare per gli errori fatti.
Purtroppo, in tutte le professioni.
Assolutamente, in tutte.
Ma non stiamo parlando dei top manager, ma in tutte le professioni.
Il concetto di vivere in una società libera vuol dire anche che se io faccio quello che voglio, ma se sbaglio devo pagare. È vero che negli ultimi anni, ma partiamo dal 2008, dalla grande crisi finanziaria, molti dei protagonisti, ecco, non hanno pagato per gli errori fatti.
Pensiamo anche alla Swiss Air, a come sono usciti gli ex dirigenti della Swiss Air, la nostra compagnia, gloriosa compagnia aerea. Però a proposito di errori, Marzio, c'è differenza fra l'errore che potrebbe commettere Sergio Ermotti, l'errore del calciatore che sbaglia un calcio di rigore in finale di Champions League, o l'errore del primario che sta operando il cuore di un paziente? Gli errori, allora, che valore hanno gli errori in una professione?
No, ha ragione chi ha detto che se il calciatore sbaglia un rigore, vabbè, sei arrabbiato un giorno, due giorni, tre giorni, poi la vita va avanti.
Tutto sommato va avanti.
Non metterei nemmeno a paragone il rigore sbagliato da un calciatore con il cardiochirurgo. Ecco, se sbaglia il cardiochirurgo, il problema è più concreto.
Se sbaglia l'atterraggio il pilota.
Se sbaglia l'atterraggio il pilota.
Insomma, non tanto bene, ecco.
Se sbaglia Ermotti, i primi...
Sbaglia Ermotti...
Se sbaglia Ermotti, c'è un'azienda, forse la più grande azienda svizzera, adesso non lo so, forse mi sto sbilanciando, la più grande banca sicuramente. No, se sbaglia Ermotti sicuramente abbiamo un grosso problema di stabilità del sistema finanziario svizzero. Poi vediamo cosa sbaglia, però mettiamo che faccia un errore grave e sicuramente avremmo un problema sulla stabilità finanziaria del
Svizzera
paese.
Svizzera è un po' internazionale, rapporti...
Internazionale sì e no, perché...
Però, c'è una cosa che discutevo ieri con alcuni amici e conoscenti quando ho raccontato il tema che avrei proposto oggi. Concretamente, la giornata tipo di Ermotti com'è? Cioè, lui arriva in ufficio, io preparo controcorrente, tu vieni da me in trasmissione, ti prepari. Ermotti, cioè, Cosa fa in concreto Ermotti?
Allora, premesso che
dorma.
Questa
è una domanda cretina, però no, io me la sono posta.
No. Premesso che dorma, cioè, ammettiamo che dorme,
dormirà un po', Ermotti,
si sveglia.
Ma la giornata tipo di Sergio Ermotti quando si siede sulla sua scrivania?
Allora, probabilmente, adesso posso ipotizzarlo, non lo conosco personalmente, l'ho intervistato un paio di volte, ma non lo conosco personalmente, posso ipotizzare.
Lui guarda i mercati internazionali, guarda
Guarda
la ristrutturazione possibile da fare a livello di banca, cosa, come, dove intervenire.
Allora,
a parte che non è da solo, tra l'altro ci sarà un team con Ermotti.
Esatto, probabilmente si sveglierà alle 5:30, 6 del mattino, leggerà i giornali, si informerà e poi si ritroverà sulla scrivania 15 problemi da dover risolvere, quindi dovrà prendere uno per uno questi problemi, trovare le persone giuste che possano risolvere questo problema, prendere delle decisioni e riunirsi con altre persone, e non dimentichiamo che probabilmente deve anche prendere un aereo per andare oggi a Tokyo, domani a New York, dopodomani a Londra, perché UBS è in tutto il mondo e ha problemi, se ci sono problemi, in tutto il mondo.
È interessante questa tua visione, cioè lui arriva e deve risolvere dei problemi.
E beh, sì, è pagato per quello, non è pagato per seguire i mercati.
Ecco, non è pagato per seguire i mercati, no, cioè per dirci che fra 3 mesi quell'azione andrà meglio, quel titolo invece non andrà tanto bene. Questo è interessante,
Allora, a parte che se Ermotti dicesse una cosa del genere abbiamo un problema anche legale sui mercati.
Perché e se lui cominciasse a fare delle analisi finanziarie, è il suo campo.
Non ti risponderebbe.
Ah.
No, ma non ti risponde, non è il suo lavoro, ci sono gli analisti finanziari per questo.
E poi lui,
bisogna pensare una cosa, quello che dice Sergio Ermotti non è quello che dice Marzio Minoli. Ha un peso,
sì, certo,
milione di volte, 14 milioni superiori.
Certo, questo è chiaro.
Quindi devi stare attento anche a come parla, e non è facile sempre ogni volta che sei sollecitato da un microfono rispondere alle domande in modo pacato, giusto, perché ogni parola che dice...
E lui è molto
bravo delle ripercussioni.
Comunque ci sa fare anche lì, ma è inevitabile ed è insomma importante che sia anche un ottimo comunicatore. Fabio, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, dunque ci troviamo ad analizzare un problema che in fondo non è per niente, perché se fosse per dirti un paese, la Svizzera, come non so io, un regno dove il re guadagna 30 milioni e sappiamo perfettamente che dovremmo metterci di tasca nostra, che 14 milioni non è che li sbottiamo noi. Sono 14 milioni che pagano gli azionisti, che ricevono in cambio un rendimento, una media del veglio, riceveranno evidentemente anche un surplus molto maggiore di quello che hanno investito, e nel caso di Ermotti poi si tratta di qualcuno che ha dovuto tirare fuori le patate dal fuoco in una situazione estremamente complicata, con pochissimo tempo a disposizione, e quindi è qualcosa che tutti riescono a fare.
Grazie, buona giornata. Fabio, buongiorno. No, Fabio ha appena parlato. Rinaldo, buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, Marzio Minoli è soggetto a Ermotti, prego. Ma la questione...
Scusi, è soggetto a Ermotti in che senso?
Parla per Ermotti, indirettamente parla per lui.
No, non è il portavoce di Ermotti, le garantisco che è nostro dipendente della RSI, non è il suo portavoce.
Ho capito, ma qualche cosa riceverà da Ermotti, ma non mi interessa lo stipendio di Ermotti, è una questione morale.
La dietrologia, vada.
La questione morale è, per caso, i sotterramorti, per esempio, le pompe funebri e chi dovrebbe intervenire con tutte, ma non i soldi non hanno odore, ma figuratevi se tutti lasciassero in giro i cadaveri.
Vabbè, questo è un intervento un po' astruso, fatico capirlo.
È assurdo,
grazie.
Ma voi parlate solo di soldi che non hanno odore e non si vedono neanche.
Va bene, grazie mille, l'ha detto Silvio, buongiorno, andiamo avanti. Silvio, benvenuto.
Buongiorno a tutti, perché sono arrivato in ritardo ultimamente.
Dica veloce.
Io dico solo che i 14 milioni che riceve il signor Ermotti, che a mio modesto parere, visto la situazione della banca, è sottopagato in questo momento, ritengo è la clientela che li porta. Quindi l'importante che ha il signor Ermotti è lavorare bene per la clientela, perché fin tanto la clientela rimane alla banca, i soldi ci saranno.
Bene, grazie, buona giornata Giancarlo, buongiorno, benvenuto. Andiamo avanti perché stiamo quasi finendo.
Buongiorno.
Giancarlo, buongiorno.
Buongiorno, allora
Io Ermotti lo conosco da ragazzo.
Adesso non facciamo la storia di Ermotti a Lugano, perché tutti più o meno l'hanno conosciuto, l'hanno visto. Allora, andiamo al dunque.
Ecco, i ticinesi che sono arrivati a quei livelli lì, e lui è arrivato da solo, senza studi superiori. Lavorò alla banca, alla Corner Bank, per 4 mesi, se ne andò via, e poi andò a New York. Ok? Ecco.
E quindi lei dice sono meritati quei soldi, perché ha fatto una carriera che è partita davvero dal basso basso.
È un ticinese. Noi parliamo... impariamo una volta a difendere i nostri, che sono pochissimi, però sono andati a cercarlo.
Grazie mille, grazie Giancarlo. Allora, sono andati a cercarlo, è vero, e questo va assolutamente detto, ha fatto la carriera proprio dal basso, partendo come apprendista alla Corner Banca.
Sì, non sono pagato da signor Ermotti.
Ecco, questo lo precisiamo.
L'unica cosa che io ricevo dal signor Ermotti sono delle interviste a volte.
A volte, non è evidente.
A volte, che non è sempre evidente, però devo dire che per noi giornalisti è di facile accessibilità, e questo è un ulteriore merito. Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Bene, Raffaella invece ci scrive in chiusura: Ermotti è così bello che io gli avrei dato qualche milione in più. Scherzo Antonio, non arrabbiarti, bella trasmissione, alcuni interventi interessanti. Tutti sono stati interessanti i vostri interventi, grazie a Marzio Minoli, grazie a voi, tutte e voi tutti. Ci ritroviamo domani alle 11.45 con Controcorrente, fra poco il Radio Giornale. Buona giornata.